davanti ai vostri occhi, oggi voi vedete, una rappresentazione che nella messa delle 10 è servita ai bambini per poter capire le letture di quest'oggi. Vedete l'immagine di Mosè con il rovetto ardente, di là la croce di Cristo, completamento di tutto. Oggi avete sentito come il Signore si manifesta a Mosè sul monte Horeb. Mosè, Mosè, togliti le scarpe, il luogo che tu calpesti è santo. Attente a questa parola, in ebraico kadosh, santo. Mosè rimane sbalordito, una voce che viene dal rovetto, che brucia e non si consuma. È un grande fuoco che rimane sempre in quel modo, non si spegne. E chiede, ma tu chi sei? Dimmi chi sei che parli. E Dio dà di se stesso una definizione molto difficile. Io sono colui che sono, io sono Yahweh, io sono colui che sono. Mosè ha paura, dice, ma che devo fare, che devo fare? Dio prepara il cammino a quest'uomo. Tu ti rivolgerai agli egiziani, io ti manderò per liberare il mio popolo e lo condurrai nella terra promessa che ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, i patriarchi, i primi padri dell'umanità. E Mosè dice, ma Signore, io vado dal faraone, ma che titolo porto? Quali sono le mie credenziali? Che devo dire? Tu dirai che ti manda, io sono, colui che è, colui Yahweh. Ubbidisco e Mosè farà così, quando andrà dal faraone. Sappiamo poi come il faraone la prese molto male e lo insultò, lo cacciò. Amici, parlare di Dio è sempre tanto difficile, perché ci mancano le parole. E come fai a usare il linguaggio umano per esprimere il divino? Si racconta che la beata Angela da Foligno, in una delle visioni mistiche, che lei aveva facilmente e frequentemente, le fu concesso di vedere la gloria di Dio. E, riferendo la visione al suo confessore, balbettava. Tanto che il suo confessore disse, ma Angela, parlami in modo più chiaro, perché io non ho capito niente. E lei rispose, io non so dire niente. Se tu avessi visto quello che ho visto io, se non avessi provato quello che ho provato io, tu diresti di Dio non so dire nulla, ho visto tutto, ho tutto sentito, ma di Lui non so dire nulla. Amici, è difficile parlare di Dio. Io credo che la prima cosa che dovremmo fare è inginocchiarci davanti a Lui. Come ha fatto Mosè? Chi sei tu? E solo nella preghiera potremmo capire qualcosa di Dio. Io sono colui che sono. Nel corso della filosofia del pensiero umano, tanti filosofi si sono sbizzarriti a dare di Dio una definizione. Il Dio di Platone, il Dio di Aristotele, il motore immobile, il Dio della perfezione, il Dio degli intellettuali. Il nostro Dio non è nulla di tutto questo. Il nostro Dio è il Dio della fede, il Dio di Gesù Cristo. È il Dio persona, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È un Dio che si mette in rapporto e in relazione con gli uomini. Yahweh, cosa vuol dire? Quanti hanno studiato questa espressione? E tutti sono giunti a dare una conclusione filosofica. Il Dio che è da sempre. Quel verbo è essenza ed esistenza insieme. Mentre noi uomini non possiamo dire io sono. Noi diciamo io non ero. Io sono, io sarò, di Dio non si può parlare così, perché questo è un linguaggio temporale, non è un linguaggio eterno. Dio è, in Lui non c'è né passato, né presente, né futuro, non c'è né giovane né vecchio. Io mi diverto con i bambini nel catechismo e dico: chi è più vecchio, il padre o il figlio? E il padre, c'è il mio babbo, è più vecchio di me, dicono i bambini. Ma in Dio non è giusta questa espressione. Il papà di Gesù non è più vecchio di Gesù, né Gesù è più giovane, perché sono coeterni, eterni da sempre. Noi attribuiamo a Dio un linguaggio umano, temporale, ma non si addice all'eternità di Dio. Comunque, al di là della discussione filosofica, oggi si tende ad interpretare quel Yahweh come il Dio che è per te, il Dio che è in relazione con te, è il Dio che ti sta vicino, il Dio che ti accompagna, è il Dio che è dentro il tuo cuore, il Dio che ti è. Amici, parlare di Dio è tanto difficile perché dovremmo avere il cuore pulito, gli occhi puliti. Diceva un ateo: io lascerei il mio vizio se avessi la fede. Gli fu risposto: lascia il tuo vizio e avrai la fede. Cioè ci vuole, per parlare del Signore, ci vuole un cuore pulito. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio, dirà Gesù nelle beatitudini. E la purezza del cuore è la cristallinità interiore, è il mettersi davanti a Dio come Francesco, umile, semplice. Sapete che Francesco si confessava tutti i giorni. E che male faceva Francesco? Lui ripeteva tutti i giorni: io sono il più grande peccatore della terra. Bugiardo, gli avremmo detto noi. No, è vero che era un peccatore, secondo la sua sensibilità. Perché lui ogni volta che si metteva in questo cono di luce di Dio, si vedeva piccolo, peccatore, fragile, debole, umano, e si sentiva tanto più piccolo, tanto che, se voi leggete le preghiere di Francesco, sono ricchissime di superlative: altissimo, bravissimo, onnipotente, super onnipotente. Francesco usava i superlativi assoluti per esprimere la sua pochezza in confronto alla grandezza di Dio. Lascia il tuo vizio, il tuo peccato, allora avrai la fede. Se tu non hai il cuore pulito, Dio non lo puoi vedere. Vedete, oggi c'è il sole, no? Sole, con un po' di fresco, ma c'è il sole. Noi uscendo non potremmo dire: non c'è il sole. Cioè, ma che sei matto? Eppure c'è qualcuno che dice: il sole non c'è. E perché lo dice? E qui c'hai gli occhi sporchi, o chiude gli occhi. Se tu hai gli occhi sporchi o gli occhi chiusi, il sole può pure esserci, ma tu non lo vedi. Capite com'è importante questo? Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Vedete, quando morì il grande filosofo Blaise Pascal, il 19 agosto del 1662, gli fu trovato addosso, cucito nella foda della giacca, un foglio di carta, tutto piegato. Era stato scritto 8 anni prima e conteneva, fissato per brandelli di pensieri e di frasi, il ricordo di una memorabile esperienza di Dio fatta in una notte di novembre, mentre attraverso la Bibbia cercava anche lui, come abbiamo fatto noi oggi, il volto di Dio vivente, il fuoco, il fuoco. In questi brandelli di carta, attaccati con degli stilli, sentite che c'era scritto: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti, lui filosofo, certezza, certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, il tuo Dio sarà il mio Dio, oblio del mondo e di tutto fuorché di Dio. Non si trova che per le vie insegnate del Vangelo, grandezza dell'anima umana, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E concludeva: gioia, 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 lacrime di gioia. Amici, vedete, in queste parole c'è tutto l'animo di Blaise Pascal, un cuore pulito alla ricerca di questo Dio che fu il Dio della sua vita, il Dio della sua ricerca, il Dio dei suoi pensieri. Questo Dio che oggi si presenta a noi è il Santo. Che vuol dire Santo? Nel linguaggio ebraico Santo vuol dire il separato, il non comune. Significa colui che non ha vincoli con niente e con nessuno, ma assoluto, il Santo. Abbiamo sentito in questi giorni, nella liturgia quaresimale, questo comando di Dio: siate santi, perché io sono santo. E l'avete sentito nel Vangelo, nel versetto al Vangelo: convertitevi, il regno di Dio è vicino. Convertitevi. È quello che la Madonna ha detto a Međugorje il terzo giorno, dopo pace, 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 poi convertitevi, convertitevi. Ma cos'è questa conversione? La conversione è un momento, inizia in un momento, ma continua per sempre. Io inizio a convertirmi, a fare questa inversione a U, per usare il termine automobilistico. Laddove volgevo le spalle, ora devo volgere il viso e viceversa. C'è una parola greca che esprime questa conversione che è pregna di significato. La parola è metanoia, che significa metanoia, metanus, al di là della mente, cioè questa nostra mente, e nella mente sappiamo dal linguaggio dei filosofi, c'è il cuore, il pensiero, lo spirito, l'anima, cioè è la conversione totale dell'uomo. Io mi converto quando cambio i miei pensieri e in seguito cambio i miei comportamenti, la mia condotta. Questa è la conversione. Ma la conversione non è di un momento, inizio un cammino, ma questo cammino lo devo continuare, lo devo percorrere. Io mi devo convertire ogni giorno. Convertire da che? Convertire che cosa? Io devo lasciar dietro di me i nostri faraoni, gli schiavizzatori, che sono tanti i nostri faraoni. Se voi pensate ce ne abbiamo 7 per 1, mamma mia, dobbiamo lottare contro 7 despoti, 7 tiranni, superbia, terribile. Il primo peccato del mondo, Adamo ed Eva non hanno mangiato la mela, volevano sostituirsi a Dio. Scendi che mi ci metto io al tuo posto. È il peccato di ieri, è il peccato di oggi, il peccato di sempre. L'uomo che crede di essere il padrone di tutto, della sua vita, di quella degli altri, dell'universo e della legge, anche della legge scritta nel cuore. L'uomo che fa a meno di Dio per sostituirlo con la sua persona, con i suoi pensieri. L'orgoglio, la superbia, è terribile, che ti pone fuori della traiettoria, per cui non raggiungi tu il tuo obiettivo. Il secondo faraone è l'attaccamento al denaro. Mamma mia. Nella mia esperienza, dicendo abbastanza, coloro che sono attaccati al denaro per il denaro, che adorano il denaro, che lo mettono sull'altare, venerandolo e adorandolo, sono le peggiori persone che io abbia mai incontrato. Sono capaci di tutto. Per il denaro si vende tutto. Si vende il Padre Eterno, l'anima, la moglie, il marito, i figli, la dignità, il capitale, l'onestà, tutto. Terribile. Gesù dice: non potete servire Dio e il denaro. Servire. E certo che il denaro ci vuole. Senza il denaro questa chiesa non si sarebbe fatta. Senza il denaro non avremmo fatto quelle belle realizzazioni. Così non saremmo nelle nostre case. È logico che ci vuole il denaro. Ma una cosa è adorarlo, servirlo, e una cosa è servirsene come mezzo. Agostino, come sempre, da grande cesenatore della parola, dice: il denaro l'occhiello nelle mani, perché se ti occupa il cuore, da padrone diventi schiavo. Finché lo hai nelle mani sei tu che lo dirigi, ma se ti scivola nel cuore, da padrone diventi subito schiavo. Terzo faraone, la lussuria, e le vediamo in giro di tutti i colori, non ci spendo manco una parola, tanto è evidente davanti ai nostri occhi. L'ira, che bestia! Sapete che San Francesco di Sales era un iracondo perfetto? Lui scrive, al termine della vita, per vincere questo mio difetto, di cui ero pieno fino ai capelli, ho impiegato una vita intera. Per piegare un solo difetto, l'ira, era un iracondo, un fumino, diremo lui a Perugia, un giro di cervelli, balza com'è, una stella di vetro. Una vita per cancellare la rabbia, l'iracondia, per diventare mite, mansuete. Gola, un altro faraone, si vive per mangiare, non si mangia per vivere. E voi sapete che l'intemperanza è l'inizio di un cammino che ci fa scivolare verso il basso. Quando non sai moderarti nel cibo e nelle bevande, comincia la tua distrazione. Che ne pensate, amici, delle notizie che arrivano dall'Italia? In settimana l'avete sentito? Genitori che mi ascoltate, aprite le orecchie. I nostri bambini, non dico giovanotti, i nostri bambini italiani sono i più grandi bevitori in Europa. Bambini di quinta elementare, 11 anni, i nostri ragazzi fanno esperienza di superalcolici a 11 anni. Avete sentito le interviste? Dice, ma tu perché bevi? Ah, dice, a me non importa quello che mando giù, l'essenziale è mandar giù. Quinta elementare, prima media. Ragazzi, esiste in televisione, ragazzi sbronzati, mezzi rimbacucchiti per terra, rintanati dentro se stessi. Che pena! 11 anni, 12 anni. Ma amici, ma dietro che c'è? Niente. Nel quale che c'è? Il vuoto, il nulla. Questo è il nichilismo assoluto. Allora, arrivano i sociologi, ma perché questi bambini, tutte le discussioni sociologiche, perché non hanno la famiglia, non c'è il padre e la madre, tutte queste cose le sappiamo tutte. Ma dici, i bambini sbandano, quando mancano le guide, vecchia quanto il cucco sta storia, no? Quando manca un padre e una madre, educatori, è chiaro che i figli sbandano, e dove vanno? Per forza, no? A 11 anni, 12 anni, 13 anni, è una cosa devastante. Immaginate il futuro, fra 10 anni che sarà, i nostri medici saranno ubriachi quando andranno in sala operatoria. Quando andremo a fare un conto corrente alle poste, quello invece scrive A, scrive Z, è ubriaca faccia. L'insegnante che insegna ai vostri figli cosa gli insegna? Niente, a scuola, chi sta le fesserie che dice? Avete visto, amici, il famoso bullismo? Ma guardate che è una cosa seria, non è 4 imbecilloni, no, è un fenomeno preoccupante, serio, è un campanello d'allarme che denota che dietro non c'è niente, non c'è una struttura, e quando un ragazzo cresce senza strutture diventa un mollusco, è in preda a tutto, all'alcol, al sesso, alla violenza, ma non vedete che roba? Ma non vedete come quel ragazzino di 15 anni ieri spogliato, derubato, incatenato in classe, non per la strada, in classe! Ma che succede? Ma tutta adesso succedono queste cose. Ma una volta non c'era. No, non c'era. Ma che c'è dietro? C'è, amici che mi ascoltate, un grande malessere spirituale. Abbiamo tolto Dio dagli occhi dell'uomo, ecco le conseguenze. Dio è morto, cantavo, c'era una canzone degli anni 70, Dio è morto, ecco, è morto sì, ma non è morto oggettivamente, è morto soggettivamente, nelle coscienze di tutti, è morto dell'ubriaco, è morto del bestemmiatore, è morto dell'intralassatore, è morto nell'iracondo, è morto nel vagabondo, è morto nel reietto, è morto, Dio è morto, e quando muore Dio, muore l'uomo, l'umanità questa umanità va alla deriva, va alla deriva. Andiamo verso derive molto preoccupanti, i nostri figli. Io rimango con grande preoccupazione. Io mi sono gloriato dei vostri figli fino a 3 anni. Da 3 anni a sta parte comincio, quelli erano il mio orgoglio, quelli là, il mio orgoglio, la mia gioia, la mia corona, il mio vanto. Oggi ho paura. Sapete ieri quando ce l'avevo dei ragazzi grandi, delle 5 classi? 12. 12! Quando erano una volta 50, 60, 70. Sapevo dove metterli. 12. E dov'è sta gente? Dov'è? In gita, a spasso, il carnevale che è continuato, l'amico fa il compleanno, la droga per sotto le scale, e mettete tutta la storia, amici, ne vedremo delle belle, aspettate. Se i nostri ragazzi non crescono con questi principi, ne vedremo delle belle. Sbandano, il ragazzo sbandato è capace di farci piangere lacrime di sangue. Il nostro Dio è un Dio di amore. Ecco la croce, guardate. Io sono Yahweh. Io sono il Dio che amore, la croce. Che bella questo arcobaleno, no? È il Dio che ci ama. È il Dio che vuole intrecciare con noi un dialogo d'amore. È un dialogo di perdono. Il Vangelo l'avete capito? Le due disgrazie. La torre che crolla, avete sentito, no? E le 18 persone sotto la torre di Siloe. Voi pensate che quei Galilei uccisi, il cui sangue fu mescolato dal Pilato con gli animali, voi pensate che quelle disgrazie sono accadute perché erano più peccatori degli altri? No. Voi pensate che i terremotati o maremotati del Cile o della Francia siano più peccatori di noi? No. Queste disgrazie non si abbattono sui più peccatori, sui più mascalzoni. No, dice Gesù. E cosa conclude Gesù? Se voi non vi convertite, tutti perirete allo stesso modo. Sentite che pagina, Sentite che pagina, scrivetela nel cuore. Femmina è questa civiltà che ha pura essenza delle vene e mammelle le sono ricchezza e dominio. Capito? Il nostro mondo, ricchezza e dominio. Questo non è tempo di coscienze libere, questo è tempo di tirannide assassina, questo è tempo di religioni mute come l'Afidi, di chiese spaventate. Amici, di chiese spaventate. Guardate nel mondo. Abbiamo noi la forza di dire alla nostra gente la verità. Abbiamo la forza di dire Cristo è il Figlio di Dio, è colui che sana le tue ferite, che ti guarisce, che ti perdona, che ti consola. È il Dio della tua vita, è il traguardo della tua esistenza. Ma queste cose alla gente gliele diciamo ancora con forza, con la forza pregnante del Vangelo? È tempo di religioni mute, come l'Afidi, di chiese impaurite. Almeno tornassero gli dii sublimi ed orrendi a dare accenti di battaglia a queste cronache nere che lo stesso destino rifiuta. E dunque il cielo su di noi è chiuso per sempre? Impotente è anche la morte a por fine alla catastrofe, ormai imminente. Turoldo, amici, io voglio invitarvi proprio alla riflessione, io per primo con voi, alla conversione, alla fede di un Dio che, come Madre Speranza ha scritto nel suo diario nel maggio 48, non il Dio che ti fulmina, non il Dio che vuole la tua morte, non il Dio che ti manda all'inferno, non ci manda nessuno all'inferno il Padre Eterno, ci andiamo da soli, se ci vogliamo andare. Scrivi Speranza, non mi piace come mi hanno dipinto nelle chiese, Io non sono il Dio terrorista che incute terrore e incute spavento. Scrivi! Maggio del 48. Ma di speranza prese la penna. Figlio mio, aspetta che scrivo, aspetta che scrivo. Scrivi, io sono il Dio che tutto perdona, che tutto dimentica e non tiene in conto. Punto. E ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. Punto. E che peccato grave, peccato non grave, davanti a lui, davanti a me, sono ben piccola cosa quando intervengono le lacrime degli occhi del cuore e un cuore pentito. Firmato Gesù Cristo.